Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. Iniziamo una nuova settimana concludendo la serie di tre domande, tre quesiti che mi ha fatto Claudio, un produttore del podcast, riguardo la nitidezza e tutti gli aspetti che ci girano attorno. E quindi adesso ho spezzato la sua domanda in quattro parti e andrò a rispondere un po' per volta. Come posso iniziare questa puntata se non ringraziando nuovamente tutti i produttori del podcast? Veramente un grazie, grazie, grazie a voi produttori, perché solo grazie a voi, grazie a te che stai contribuendo in questo progetto, mi dai modo di continuare a realizzare delle puntate come queste, a rispondere alle tue domande, a rispondere ai quesiti degli ascoltatori, a cercare di approfondire ancora di più la fotografia, a cercare di portare la fotografia sempre in un contesto diverso dal quale siamo abituati a viverla. Siamo abituati a vedere tutorial YouTube, siamo abituati a leggere dei manuali, a fare dei corsi, però è anche bello ascoltare un podcast dove puoi ritagliarti quei 10, 15, 20 minuti della tua giornata per ascoltare un po' argomenti riguardanti la fotografia, mai eccessivamente complessi, ma con l'esperienza che ho, con quello che conosco, spero di riuscire a chiarire certi dubbi, certi aspetti che magari attanagliano qualcuno e non sanno darsi una risposta. Quindi magari è più bello avere un rapporto diretto con un parlato tra noi, una chiacchierata. E proprio per questo, se anche tu sei interessato a diventare un produttore, prima di tutto fai un salto qui nella descrizione dell'episodio, trovi il link al mio progetto Patreon, patreon.com/tecnicafotografica. Avrai modo di diventare anche tu un produttore e darmi una mano a realizzare, a continuare a realizzare, a tenere in piedi questo progetto che ormai si sta avvicinando alle 300 puntate, due a settimana. Se invece vuoi mandarmi un messaggio, perché comunque tutti possono mandarmi gli audio messaggi, tutti voi, anche se non sei un produttore, puoi chiarirti di un dubbio mandandomi un audio messaggio tramite Telegram, e qui sempre in descrizione dell'episodio trovai il link al mio account Telegram al quale mandarmi un audio messaggio. Ma direi che abbiamo già parlato abbastanza, possiamo iniziare sentendo la prima parte della domanda di Claudio riguardo la nitidezza.
Ciao Alessio, come vedi non ho ancora esaurito le domande sulla nitidezza, e quella che voglio proporti oggi riguarda la post produzione. La domanda è: che differenza c'è tra input sharpening e output sharpening? Ok, ho letto che l'input sharpening serve a recuperare la nitidezza persa a causa del filtro passabasso, filtro anti-aliasing, montato davanti al sensore. E questa sarebbe la nitidezza a cui si mette mano con Lightroom o con Photoshop, regolando i vari parametri di intensità, raggio, mascheratura, eccetera, eccetera. Con questo intendo anche dire che apparentemente non si tratta solamente di un passaggio correttivo, ma a tutti gli effetti si tratta di un intervento anche creativo.
Eh sì Claudio, se non lo sapevi tu ascoltatore, molti software, non tutti, danno l'opportunità di gestire lo sharpening, ovvero la gestione della nitidezza, in due parti, diciamo, in due interventi, un input sharpening e un output sharpening. Ho detta in modo molto più semplice, un sharpening applicato all'inizio, quando stai gestendo lo sviluppo della tua immagine digitale con Adobe Lightroom, Capture One, qualsiasi Luminar, qualsiasi sia il tuo software che vai ad utilizzare, e poi ti permettono di applicare un output sharpening, ovvero ti permettono di gestire una nitidezza nella fase di esportazione del file, quando vai a salvarlo nelle dimensioni per il web, per la stampa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti danno queste due opportunità. Sul fatto che ti diano delle opportunità creative, non vedo il sharpening come un elemento creativo, ma quanto come un elemento per eliminare dei difetti visivamente, ovviamente, dei difetti che ha l'immagine, oppure per ottimizzare l'immagine, perché dobbiamo saperlo che se andiamo a gestire un file RAW, comunque il file RAW presenta tutta una serie di caratteristiche che sotto certi punti di vista ne fa perdere un po' la nitidezza apparente, e quindi può intervenire in questo modo. E così abbiamo un po' chiarito questo aspetto iniziale dell'input e output sharpening. Adesso andiamo a vedere nello specifico, con la seconda parte della domanda di Claudio, qual è il dubbio che lui ha al riguardo.
L'output sharpening invece è quello che si applica in fase di export, per intenderci ad esempio quando da Lightroom si esportano le immagini in formato JPEG, e in quel caso il software ci propone di specificare la destinazione della nostra immagine, se sarà la visualizzazione a monitor, la stampa su carta patinata o la stampa su carta lucida. Quindi in questa fase l'immagine viene ottimizzata per l'utilizzo finale, cui i parametri sono pochi, ad esempio in Lightroom si possono solo scegliere tre livelli di intensità.
Eh sì, alla fine quello che avevo già anticipato prima, ovvero c'è l'input che gestisce il file come viene preso dal file RAW, dal file JPEG, insomma come tu vai a gestire nella parte iniziale la tua immagine, e poi c'è l'output quando vai a salvarla.
Apparentemente sembra chiaro, però in realtà i dati immagine su cui si lavora sono sempre gli stessi. E allora perché sono necessari due passaggi?
Allora, Claudio, perché sono necessari due passaggi? A te sfugge un piccolo pezzetto di tutto il processo di sviluppo. Ovvero, il processo di sviluppo è comunque un software che sta mettendo le mani in pasta su dei dati. Ipotizziamo di prendere un file RAW che ti genera la tua fotocamera, ma potrebbe essere anche un file JPEG. Quindi quando tu lo porti all'interno di Adobe Lightroom, Capture One o qualsiasi altro software che utilizzi per post produrre l'immagine, cominci a lavorare questi dati, a lavorarli, a gestire l'immagine, e quindi hai una fase iniziale di input sharpening che è necessaria, come hai già intuito anche tu nella tua domanda, me l'hai espresso molto chiaramente, che va ad eliminare tutti quei difetti, effetti collaterali, chiamiamoli, generati da questi elementi che servono a rendere l'immagine migliore, però per l'appunto creano degli effetti collaterali che sono una leggera perdita di nitidezza, e quindi tramite l'input sharpening vai a ripristinare la nitidezza come dovrebbe essere. Però questo qui è un processo di sviluppo, quindi quando tu arriverai alla fine che dovrai salvare l'immagine per il web, per la stampa, per che ne so, qualsiasi sia il motivo per una presentazione proiettata, eccetera eccetera eccetera, lì devi per forza ottimizzare l'immagine, non perché è arrivata dentro e quindi gestirla, ma devi praticamente prepararla per la destinazione finale. E una stampa ha delle necessità tecniche diverse dal web. Ad esempio il web è molto esigente in fatto di particolari nitidezza, la stampa un po' meno, la proiezione altrettanto, e quindi bisogna capire se c'è un modo per ottimizzare questo aspetto, e l'hanno ottimizzato con l'output sharpening, e quindi vai ad applicare praticamente un sharpening finale in base alle necessità d'uso, se deve essere per la stampa, per il web, eccetera, e altri aspetti. Ma perché è necessario questo intervento in post-produzione? Perché generalmente se tu fai una riduzione dell'immagine, di solito quando si va in esportazione sono due le strade che si prendono: o si esporta riducendo le dimensioni dell'immagine o si esporta mantenendo le dimensioni. Attualmente con il web si tende ad esportare riducendo le dimensioni del file. Per questo motivo, quando si fa un ridimensionamento, i software che fanno il ridimensionamento vanno a modificare la combinazione dei pixel, e questa combinazione è un altro rimpasto, esattamente come nella fase iniziale la fotocamera attraverso i loro filtri passa basso eccetera 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 facevano perdere un po' di nitidezza all'immagine, perché questi filtri servivano per darti un'immagine migliore da gestire. Poi anche quando vai praticamente a ridimensionare l'immagine, il software fa delle modifiche all'immagine, e a quel punto ha la necessità di dare quel colpetto di nitidezza che manca, che viene persa nel ridimensionamento. E appunto succede questo. Se utilizzi poi software complessi come Adobe Lightroom, Affinity Photo, potresti notare che quando tu fai un'esportazione puoi sì esportare per diminuendo le dimensioni, ma puoi anche esportare per aumentandone le dimensioni. E quando tu vai a vedere sui parametri di esportazione, hai la possibilità, parlo di Adobe Photoshop, però non di Adobe Lightroom, hai la possibilità di dire che metodo vuoi di gestione del ridimensionamento. Vuoi applicare un algoritmo, un metodo che è migliore per gli ingrandimenti o che è migliore per le riduzioni, uno che è una via di mezzo? Insomma, hanno dei sistemi di gestione del ridimensionamento dell'immagine a tal fine da farti ottenere un'immagine più idonea possibile alle tue necessità. Nel ridimensionamento di solito si perde un po' di nitidezza e quindi appunto per questo motivo si tende a poter applicare questo miglioramento di nitidezza nella fase di esportazione. Quindi c'è l'esportazione per web, puoi decidere in Lightroom ad esempio di applicare una nitidezza per la stampa, stampa lucida o opaca. Anche qui, ripeto, per la tipologia di stampa che vai a fare hai due tipi di nitidezza che puoi applicare, o per il web. Andiamo avanti con l'ultima parte della tua domanda.
E questi due passaggi sono del tutto indipendenti oppure l'uno influenza l'altro, e se non ne impostiamo bene i parametri rischiamo di compromettere la qualità delle nostre immagini? Ciao, grazie.
Claudio, si va sempre a sbattere contro un concetto fondamentale, che è ragionare su quello che stiamo facendo. Noi stiamo facendo lo sviluppo, non è il software che sta sviluppando l'immagine. Quindi quando noi sviluppiamo l'immagine abbiamo una cosa davanti a noi che è grandissima, che è un monitor. Chi ci fa vedere l'immagine? E quindi non dobbiamo noi chiederci, sì, ma se io applico quello più quello mi rovina l'immagine. Basta guardare il monitor, basta guardare l'immagine. Siamo noi che dobbiamo capire se stiamo rovinando l'immagine. I vari sistemi, i preset, i filtri, i sistemi di aumento nitidezza, riduzione rumore, eccetera, 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 tutti gli strumenti che ci mettono a disposizione i vari software, sono strumenti e siamo noi che dobbiamo utilizzarli e valutare il loro utilizzo. È come il concetto della sigaretta: la sigaretta in sé non fa male, fa male se ne abusi. L'alcol in sé non fa male, fa male se ne abusi. E quindi anche in questo caso bisogna capire un attimino, quando tu vai a applicare delle modifiche all'immagine, vai a applicare il pre-sharpening e l'output sharpening. Ho detto pre-sharpening perché certi software lo chiamano pre-sharpening, Capture One lo chiama per l'appunto pre-sharpening. Ecco che tu devi capire se determinati interventi vanno a rovinarti o meno l'immagine. Tu sai che hai questi strumenti che ti permettono di ottimizzare l'immagine, ma ovviamente il software è ignorante. Il software non è ancora a livelli totalmente automatizzati dove tu premi un pulsante e lui capisce che immagine hai davanti, la valuta al posto tuo. E credo anche non sarebbe tanto bello, ci sono già degli automatismi, quelli l'auto che premo io spesso su Adobe Lightroom perché mi piace come lavora Adobe Sensei nella fase iniziale di autoregolazione dell'immagine, però effettivamente non deve diventare una cosa che ci distacca dalla capacità di valutare noi stessi cosa sta facendo il software. Quindi ci sono questi due parametri, hai capito, ti ho spiegato a cosa servono, dopo sta a te capire come agiscono sulla tua immagine che stai lavorando, per capire se la sta rovinando oppure se la sta ottimizzando. E per questa puntata, anche per questa puntata, finisco qui. Sono terminate le tre serie di domande che mi ha fatto Claudio. Erano tre serie, se te le sei perse, se sei arrivato al podcast ascoltando questa puntata, beh, questa qui è la terza domanda spezzettata in varie parti di tre che me ne aveva fatte, di tre interventi che aveva fatto Claudio. Quindi ti basta andare indietro di tre podcast, troverai le altre puntate e potrai ascoltare tutti i suoi dubbi a riguardo la nitidezza. Basta cominciare dalla puntata 267 e quindi da lì di XO, Dixo, non mi viene il nome, sto cercando, eccolo qui, di Dixo Labs, le loro recensioni. Da quella puntata potrai partire ascoltando la prima puntata e poi tutte le altre che mi ha fatto Claudio. Non mi resta che ringraziarti per il tuo tempo, per aver dedicato a me, per aver ascoltato la mia voce, ascoltato i miei punti di vista, i miei pareri, e come sempre grazie ancora del tuo contributo. Se stai utilizzando iTunes, metti una recensione, 5 stelline e un commento, farebbero molto ma molto piacere. Per ora è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao da Alessio.